Bene, oggi vogliamo considerare insieme il capitolo 9 del secondo libro di Samuele. Questa è una storia veramente molto, ma molto toccante. Di storie ce ne sono tante, però provo in un modo particolare questa storia che andremo in breve a leggere. In mezzo alla narrazione di guerre, di cui specialmente la prima lettera di Samuele ci trasmette, vediamo un Davide che supera le guerre, poi ci sono dei tradimenti, ci sono delle conquiste, ci sono dei conflitti. E proprio in mezzo a tante di quei avvenimenti troviamo una scena di straordinaria tenerezza e misericordia, piena di grazia. Il re Davide, ormai salito al trono, naturalmente consolidato nel suo regno, a un certo punto fa una domanda e dice: c'è ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amor di Jonathan? Andiamo a leggere questo episodio. Ripeto, si trova nella seconda lettera, nel secondo libro di Samuele, il capitolo 9. Leggiamo dal versetto 1. Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amor di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? Egli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amor di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse: dov'è? Siba rispose al re: è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Ammiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefiboset. Egli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: cos'è il tuo servo perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la casa io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figli e con i tuoi servi coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo. Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Padre Celeste, grazie per questo racconto che tu ci hai trasmesso, anche di poterlo considerare oggi, e vorrei pregarti, Signore, vuoi tu dare grazia, dare la guida del tuo Santo Spirito e parlare ai nostri cuori. O Signore, che tu possa veramente fare del bene anche a coloro che magari si sentono lontani. Vuoi tu toccare i nostri cuori? Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il tema oggi pomeriggio, invitato alla tavola del re, il destino che non meriti, che non merito, che non meritiamo. Davide non cerca vendetta, poteva anche farlo, e credo che sarebbe stato normale per un re del suo tempo. Non cerca di cancellare la memoria della famiglia del suo nemico Saul, e se noi andiamo a leggere come Saul ha cercato di eliminarlo, di toglierlo di mezzo, è normale che magari il re che ora siede sul trono possa eliminare tutti coloro che potrebbero in qualche modo intralciare il suo regno. Però non lo fa. Cerca invece di fare del bene. Questo desiderio nasce da un patto di amore e fedeltà stretto con Jonathan, figlio di Saul. E se abbiamo letto il primo libro di Saul e di Samuele, sappiamo quale amicizia, quale amore e quale unione e comunione è nata nel rapporto tra Davide e Jonathan. Davide ricorda quel legame e vuole assolutamente rispettarlo. E così inizia una ricerca. Gli viene detto che esiste ancora un discendente di Saul, Mefiboset, figlio di Jonathan, però qui viene menzionato un particolare, e questi particolari qui, questi dettagli, non dobbiamo mai tralasciarli, perché se vengono riportati nella Bibbia evidentemente ha la sua importanza. E viene detto che era zoppo. Magari dopo sentiremo anche cosa potrebbe significare. Zoppo da entrambi i piedi. Vive nascosto, è ovvio, paura ora, una volta che Davide è salito sul trono, che magari tocca anche la sorte a lui di essere eliminato, a Lodebar, così viene detto, un luogo in cui il nome, i nomi non sono mai senza significato, e infatti il nome Lodebar significa senza pascolo, terra sterile. In poche parole, un luogo desolato, morto. E così si sentiva anche Mefiboset nel suo cuore. Era un uomo segnato nella carne, ferito nella dignità, dimenticato completamente da tutto e da tutti. Ma Davide non lo ha dimenticato. Cosa fa Davide? Lo cerca e lo fa chiamare. Come abbiamo sentito da Tommaso, il testo di Romani ci ha prescelti, predestinati, ci ha chiamati. Meraviglioso. E quando Mefiboset si presenta tremante davanti al re, con tutta buona ragione, Davide lo sorprende. Cioè lui si getta a terra e magari pensa è finita, è l'ultima ora. E invece viene sorpreso. Invece di subire appunto il castigo, il giudizio, viene sorpreso. Non temere, perché io certo ti farò del bene per amore di Jonathan. Cioè il bene che io voglio farti non è che ora tu te lo meriti, ma è per amor di un patto che io ho fatto con tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia tavola. Wow! Mi impressiona, mi incanta ogni volta che leggo questo passo, perché mi riporta alla memoria la relazione che noi abbiamo con il nostro Dio. Questo episodio è molto più di un semplice gesto da parte di un re. È un'immagine profonda della grazia e della misericordia di Dio verso te e verso me. Sapete? È un'ombra del Vangelo che doveva venire in Cristo Gesù. Qui vediamo un'ombra della realtà, di quello che avremmo noi sperimentato appunto seguendo e accettando e credendo all'Evangelo. In questa predicazione vogliamo esplorare come la misericordia mostrata da Davide a Mefiboset sia un riflesso della grazia di Dio verso di noi, peccatore, e come siamo chiamati a vivere quella stessa misericordia all'interno della nostra comunità. E vorrei presentare qualche punto. Il primo pensiero è il cuore di Davide, una ricerca mossa dal patto. Tutto ciò inizia perché Davide si è ricordato di un patto. Vedete, Dio prende molto sul serio quando lui fa un patto. E il Signore ha fatto un patto nell'Antico Testamento, ma ne ha fatto un altro più grande nel Nuovo Testamento. E se noi oggi pomeriggio siamo qui a credere in Cristo Gesù, è perché siamo legati a questo patto che il Signore ha mantenuto e manterrà certamente in eternità. La misericordia non nasce dal caso, né dall'impulso del momento. Nel caso di Davide, essa nasce appunto da un accordo fatto da due persone, un patto di amore e fedeltà fatto anni prima con Jonathan. E noi leggiamo in Prima di Samuele, andiamo a vedere appunto un po' da vicino questo patto, Prima di Samuele capitolo 20, leggiamo il versetto giusto per dare un resumé, versetto 15 e 16, allora dice in questo caso Jonathan a Davide: non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato, vedete, quando il Signore, cioè è come se Jonathan sapeva già a cosa magari sarebbe andato incontro, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide dicendo: il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide. Per amore che avevo verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare Davide perché egli l'amava come la sua stessa vita. Davide e Jonathan stringono un'alleanza, promettendo reciprocamente di prendersi cura l'uno dell'altro e delle rispettive discendenze. Quando Davide chiede: c'è ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amor di Jonathan? Egli sta ripetendo o rispettando quel patto. Non si tratta solo di un sentimento di nostalgia, ma di una fedeltà attiva e concreta. Cioè qui non è una questione di un sentimento che a un certo punto Davide sente e dice: sai, oggi mi sono alzato con il piede giusto e voglio fare del bene. Per niente. Questo bene è legato a un patto ed è privo di sentire un sentimento oppure un'emozione oppure magari una debolezza di dire voglio fare del bene. È legato a un patto e lui lo prende sul serio. Questa ricerca è significativa. Davide non aspetta che Mefiboset venga a chiedere aiuto, a chiedere misericordia, a chiedere pietà. È Davide che prende l'iniziativa ad andare a cercare Mefiboset. È lui che appunto prende l'iniziativa, che cerca, che manda a chiamare. E sapete una cosa? Altrettanto fa Dio con noi. Dio ti ha chiamato. E se tu hai avuto un incontro con un credente e questo credente ti ha aiutato a venire alla fede, è una chiamata da parte di Dio. Dio chiama, Dio cerca. E come noi sappiamo benissimo dall'Evangelo di Luca, noi siamo stati, non siamo stati noi a cercare Lui, ma Lui che cerca noi. E infatti viene detto in Luca 19, versetto 10, Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che è perduto. Amen. E noi siamo tutti perduti per via del peccato. E il Signore ti ha cercato, ti ha trovato, ti ha chiamato, ti ha salvato, ti ha purificato e ti ha messo nella sua Chiesa. È tutta opera sua, tutta, tutta. Se noi pensiamo che magari possiamo aiutare a Dio, ci stiamo sbagliando. Dio non ha bisogno di me né di te. È Lui che prende le iniziative. Come il pastore che lascia le 99 pecore per cercare quella smarrita, così il nostro Dio è un Dio che si muove verso di noi. È Lui che sente nel proprio cuore l'amore che vuole trasmettere. Sente che Lui mantiene quel patto che in verità risiede nell'antichità, fatto con Abramo. Vi ricordate? Tre promesse ci sono state. E la terza è stata, in te saranno benedette tutte le genti del mondo, tutte. Un patto che, se andiamo dietro, è più di 4.000 anni, in un mondo dove spesso si cercano scuse per non aiutare gli altri, Davide ci mostra che la misericordia vera parte da un cuore che ricorda il patto, che prende l'iniziativa. E se Davide agisce così per amor di Jonathan, quanto più Dio agirà con misericordia verso di noi per amor di suo figlio. Qui dice Davide, per amor di Jonathan io voglio farti del bene. E Dio ci trasmette e dice, per amor di mio figlio, tu non meriti niente, però per amor di mio figlio io voglio farti del bene. Jonathan è un nemico di Davide, secondo appunto da dove lui discende, da Saul. Normalmente meritava la morte, sul vero senso della parola. Noi meritiamo la morte, però per amor di Gesù il Signore ci salva, ci chiama, ci purifica. E poi aggiunge la cosa più bella, che diventiamo suoi figli e ci invita a tavola. Anche noi come cristiani siamo chiamati a vivere secondo questo principio. La nostra misericordia verso gli altri non dovrebbe dipendere dal comportamento altrui. Perché se qui consideriamo il comportamento di Jonathan, lui meritava altro e non misericordia e grazia, e di essere considerato come un figlio e per giunta ogni giorno di venire a mangiare alla mensa del Signore. Ma noi siamo motivati a fare altrettanto. Sapete perché? Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Il Signore richiede altrettanto. La misericordia verso le altre persone, specialmente verso i fratelli, deve essere motivata dall'amore che Cristo Gesù ha sparso nei nostri cuori. Non è una questione se ora il fratello o la sorella merita il mio amore. E se noi pensiamo e pratichiamo questo, allora non abbiamo capito niente, né della misericordia né della grazia di Dio. Ricordiamoci da dove veniamo. Ricordiamoci in che modo il Signore ci ha trovati e ci ha salvati. Ricordiamoci chi eravamo. Noi eravamo delle creature, figli di Satana, destinati all'inferno. E il Signore ci ha cercati, ci ha trovati e ci ha salvati. Un secondo pensiero, Mefiboset, un uomo ferito e nascosto. E sapete, Mefiboset, in poche parole, è una figura di te e di me, né di più né di meno. Mefiboset è l'immagine vivente di un uomo segnato dalla vita, zoppo da entrambi i piedi a causa di una caduta infantile. E infatti in seconda di Samuele capitolo 4 versetto 4 ci viene detto: Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Israel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì, è chiaro, no? Cioè per paura che ora magari, no? In questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. È chiaro che oggi l'avremmo portato all'ospedale, avremmo fatto un'ingessatura e magari avrebbe potuto guarire. Però all'epoca le cose erano diverse. E il Signore ci riporta questo particolare. Mefiboset, che significa segnato dalla vergogna, dall'umiliazione, vive in un luogo chiamato Lodebar, letteralmente, come ho detto prima, nessun pascolo, cioè un luogo desolato, senza speranza. E questa è la nostra descrizione. Lodebar, miei cari, è questo mondo, senza speranza, morto. È un uomo senza posizione, senza prospettiva, senza dignità, certamente al cospetto di Dio. Si porta addosso il peso del passato, della sua famiglia, del suo corpo ferito e del suo isolamento, miei cari. Anche noi ci portiamo appunto il peso del peccato, di qualcuno che, quando il Signore ha creato l'uomo, ha peccato. Davide non ignora il fatto che Mefiboset è zoppo, perché il testo biblico ci dà questo dettaglio su Mefiboset. Guardate un po' cosa dice la parola di Dio. Questo dettaglio ci fa capire che, spiritualmente parlando, rappresenta la condizione di ogni essere umano senza la grazia di Dio. Simbolicamente Mefiboset rappresenta l'umanità storpia dal peccato, incapace di camminare rettamente davanti a Dio. La nostra impossibilità di raggiungere Dio con le nostre forze, proprio come Mefiboset non poteva raggiungere il re da solo. In verità siamo tutti storpi spiritualmente a causa del peccato. Non possiamo camminare verso Dio se Lui non ci viene incontro. È il Re che ci cerca, il Re dei Re, il Signore dei Signori, che ci cerca, ci chiama, ci invita alla sua tavola. Questo, miei cari, è il Vangelo. E guardate un po' cosa ci dice la parola di Dio riguardo i storpi nella legge mosaica. Nell'Antico Testamento le persone con deformità fisiche, tra cui gli storpi, non potevano servire come sacerdoti o avvicinarsi all'altare. Dice in Levitico 21, nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità zoppicante o storpio si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio. Questo non significa che fossero rifiutati da Dio, ma che nel culto cerimoniale La perfezione rappresentava la santità di Dio. Le imperfezioni fisiche simbolizzavano le imperfezioni morali dell'umanità. E sapete una cosa? Gesù ha capovolto tutto. Tutto. Quello che non era possibile nell'Antico Testamento è ora possibile nel Nuovo Testamento. Ha capovolto tutto quanto. Nel Nuovo Testamento Gesù accoglie chi? Gli storpi, i ciechi, i lebbrosi, quelli che in poche parole la legge stava per emarginare, li guarisce e li invita nel suo regno. In Luca, nella parabola del grande banchetto, Luca 14:21, dice: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, i storpi, i ciechi e gli zoppi. E sapete una cosa? Quelli accettarono l'invito. Però vedete, è Gesù che manda il servo a chiamare i zoppi, gli storpi. È sempre Gesù che prende l'iniziativa a cercare ciò che noi in verità stiamo emarginando. Il Signore capovolge tutto quanto. Ecco perché Gesù non poteva essere capito dai farisei, dai scrivi. Lui fa qualcosa che in verità è contro la legge. Ma il Signore usa un'altra legge, è quella dell'amore. Gesù dichiara apertamente che il regno di Dio è per gli storpi, cioè per chi è cosciente della propria debolezza, del proprio peccato. Tu sei invitato nel regno, nel banchetto del Signore, nel momento in cui ti riconosci spiritualmente zoppo, storpio, peccatore. Quando viene chiamato davanti al re, Mefiboset si presenta con timore e si definisce, sapete cosa? Un cane morto. Cioè, umiliazione più bassa di questa non c'è. Perché definirsi un cane, e questo lo ha fatto anche Davide, chi sono io? Un cane. E per giunta addirittura morto. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo? Perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Chi siamo noi? Chi sei tu? Chi siamo noi, miei cari? Possiamo noi stare al cospetto del nostro Signore considerando la sua santità? La sua santità ci brucia, ci distrugge. E se non fosse per amor di Gesù e di aver fatto questo patto, miei cari, noi non abbiamo nessuna possibilità di salvezza. Noi davanti al Signore siamo veramente dei cani morti, insignificanti. Noi non siamo niente. E l'unica maniera per avvicinarsi è esattamente l'atteggiamento che prende Mefiboset, lui cosciente, ora è finita, ora merito il giudizio, al contrario, riceve misericordia e grazia. E lui va con l'atteggiamento giusto, ed è quello l'atteggiamento che dobbiamo prendere anche noi, miei cari, davanti al Dio Santo Onnipotente. Chi siamo noi? Ci dobbiamo umiliare. Questa descrizione è profondamente simbolica. Quante volte anche noi ci siamo sentiti così davanti a Dio, ed è giusto che sia così, indegni, incapaci, senza speranza. Eppure, come Davide fece con Mefiboset, Dio non ci respinge. Non è questo un motivo di sentire nel profondo del cuore di dire: grazie Signore, chi sono io che tu mi hai chiamato? Miei cari, sapete quanta gente c'è nel mondo, come ha detto Tommaso, che sono stati chiamati e non hanno dato ascolto, non hanno dato ascolto. Tu hai dato ascolto, e questa è misericordia, è grazia di Dio. Sii contento che ora il Signore ti ha chiamato, che gli appartieni. ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati con Cristo. Ricco in misericordia. Davide non lo tratta come un nemico, nonostante sia discendente di Saul. Vi ricordate che abbiamo sentito spesse volte nella Bibbia, Dio ci ha amati quando ancora noi eravamo peccatori, nemici di Dio. Ma lo accoglie come uno della famiglia. Questa è grazia. Sapete, non solamente gli dà i terreni, lo ha graziato, ma lo invita anche come un figlio a mangiare alla mensa del Signore. Cioè, più di questo, cosa deve fare ancora Dio per dimostrarti quanto tu sei prezioso agli occhi suoi, quanto ti ama? Grazia è ricevere ciò che non meritiamo. È l'amore incondizionato che ci viene donato nonostante le nostre ferite, i nostri peccati, i nostri limiti. È importante che nella nostra comunità, e qui faccio un ponte, miei cari, nella nostra comunità cristiana impariamo a vedere oltre le apparenze. Dietro ogni volto può nascondersi una ferita e ognuno ha bisogno di sentire, non temere. Io voglio farti del bene. Io voglio farti del bene. Purtroppo a volte succede, invece di ricevere del bene, riceviamo del male. Però questo messaggio potrebbe capovolgere esattamente questo principio. Tu non lo meriti, però voglio farti del bene. Non lo meriti, però voglio farti del bene. Cari fratelli, siamo chiamati a praticare la misericordia e la grazia di Dio verso i fratelli, anche quando non se lo meritano. Perché nessuno di noi ha meritato il riguardo di Dio, la grazia e la misericordia di Dio, il perdono di Dio. Nessuno. E se tu pensi che lo hai meritato, allora qui ti trovi al posto sbagliato. Perché se siamo qui è solo per grazia e misericordia. Non c'è nessuno che possa dire, ma aspetta, con me è diverso. Allora non hai capito l'Evangelo. E vorrei presentare un altro punto, la tavola del re, grazia e adozione. Quando Davide dice a Mefiboset, tu mangerai sempre, vedete, sempre alla mia tavola. Noi mangeremo per l'eternità. Amen. E il Signore ce lo dice anche nella parola, che ci invita alla sua tavola, al re dei re, al Signore dei signori. Gli sta dicendo qualcosa di straordinario. Non si limita a concedergli un favore o risparmiargli la vita. Il Signore avrebbe anche potuto salvarci, ma lui ci chiama a essere figli, a essere eredi, coeredi insieme a Cristo Gesù. Lo accoglie nella propria famiglia. Cosa vuoi che Dio faccia ancora per te? È il massimo. È il massimo. Da nemici di Dio diventare figli di Dio e per giunta avere comunione. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. Il Signore non vuole altro che la comunione intima. Non si accontenta, Davide, ecco, ti do tutte le terre. Io voglio avere comunione, perché avendo comunione con te è come se ce l'ho con tuo padre. Più, amen. Mefiboset, un uomo zoppo, isolato, senza diritti, viene invitato alla tavola del re come uno dei suoi figli. Questo gesto rappresenta l'essenza, il cuore della grazia di Dio, miei cari. In Efesini 2:6 viene detto, anche noi, che eravamo morti nei falli e nei peccati, siamo stati non solo perdonati, ma anche adottati come figli e fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non siamo solo dei servitori tollerati, ma figli amati, accolti alla mensa del Re. Questa tavola rappresenta la comunione, l'intimità, l'onore. Immagina Mefiboset seduto ogni giorno con i re, i principi, i generali, le sue gambe zoppe sono coperte magari dalla tovaglia, non si vede, è tutto coperto, però è tra quelli grandi. Così alla tavola della grazia le nostre ferite, i nostri peccati sono coperti dall'amore di Dio. Non siamo più definiti o visti dai nostri fallimenti, ma dalla nostra nuova identità in Cristo come figli di Dio. Come Chiesa siamo chiamati a riflettere questa stessa attitudine. Alla tavola del Signore non ci sono posti privilegiati, miei cari, assolutamente, non ci sono. Anzi, chi si sente privilegiato non viene invitato. Vi ricordate quella parabola? Che uno poi alla fine va a vestirsi e viene all'invito e dice: chi sei? Non ti conosco. Fuori! Fuori! I zoppi, gli emarginati, i storpi, quelli erano invitati. E il Signore li ritiene privilegiati. Il Signore stabilisce chi è privilegiato. Colui che si riconosce peccatore. Tutti siamo stati invitati per grazia, non perché siamo migliori, ma perché Dio è buono, misericordioso e pieno di grazia. E se Dio ci ha accolti così come siamo, come non potremmo o come potremmo escludere altri? Miei cari, dobbiamo stare attenti, perché nella Chiesa anche noi abbiamo delle preferenze, magari con certuni sì e con altri no. E qui facciamo un'offesa al Signore, un'offesa diretta al Signore, perché il Signore ci vede tutti uguali e ci invita tutti insieme alla sua mensa. Se Mefiboset ha un posto alla tavola, allora anche il fratello che ha fallito, la sorella ferita, il nuovo arrivato, tutti devono trovarvi posto. E come ultimo punto per concludere, vivere la misericordia nella comunità cristiana. E qui vogliamo fare un ponte. Purtroppo capita che nella comunità ci comportiamo come giudici invece come fratelli. Quando qualcuno sbaglia, e questo, miei cari, ditemi se conoscete qualcuno che non sbaglia. Oggi sbaglio io, domani sbagli tu, ma sbagliamo tutti. Quando qualcuno sbaglia, la reazione istintiva è l'allontanamento, la critica, il mormorio. Ma la Scrittura ci chiama a un'altra via. In Luca 6,36 dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Siamo chiamati a perdonare, a restaurare, a portare i pesi gli uni gli altri. Ricordatevi il messaggio di Giuseppe, i pesi gli uni gli altri. Invece di escludere, dovremmo includere. Invece di vendicarci, dovremmo cercare la riconciliazione. L'esempio di Davide ci insegna, miei cari, che anche quando abbiamo il potere di ferire, possiamo scegliere di guarire. Anche quando avremmo ragione di chiudere la porta, possiamo scegliere di aprirla, come lo ha fatto Davide nei confronti di Mefiboset. Una Chiesa che vive la misericordia è una Chiesa che guarisce. E io non devo aspettare che l'altro pratica la misericordia, perché non c'è scritto nella Bibbia. deve partire da me. Io devo fare il primo passo a essere misericordioso, a perdonare, ad andare incontro, dove le ferite possono essere portate alla luce senza paura di essere giudicati, dove ogni Mefiboset può trovare un posto alla tavola, dove l'amore copre, come dice Pietro, una moltitudine di peccati. Ti è stato fatto un torto nella Chiesa? Scegli la via della grazia. Hai visto un fratello cadere? Non condannare, ma tendi la mano, invitalo. La comunità cristiana non dovrebbe essere un tribunale, ma una famiglia. E come famiglia siamo chiamati ad amarci, sostenerci e, quando necessario, perdonarci. Sapete che dolore sente un genitore quando i propri figli, l'uno con l'altro, litigano e a volte anche se le danno? E questo è un dolore per i genitori, uguale se uno ha sbagliato e l'altro no. Il fatto di vedere che c'è un tale rapporto, meglio dire non buono, è una ferita e lo risentiamo nel cuore. Quanto più il nostro Padre Celeste, quanto più. Vorrei concludere. La storia di Mefiboset e Davide è molto più di un semplice episodio storico. È una parabola vivente della misericordia di Dio verso di noi. È la dimostrazione che anche quando il mondo ci etichetta come falliti, indegni o inutili, Dio ci chiama per nome. Perché qui Davide lo chiama per nome, Mefiboset, non temere, io voglio farti del bene e niente altro, per amor di Jonathan, per amor di Gesù Cristo, non avere paura, io voglio farti del bene. Ci invita alla sua tavola, ci tratta come figli. Davide, re di Israele, avrebbe potuto agire secondo la giustizia umana, ma ha scelto la via della grazia divina. E sapete perché? Perché lui stesso ha sperimentato cosa significa la grazia di Dio. Lui stesso era lì che meritava la morte dopo l'adulterio. Lui sapeva di meritare la morte. E il Signore dice: tu non morirai. Il Signore lo perdona. Ma perché? Perché Davide si umilia, riconosce il peccato. Lo ha fatto per amore di Jonathan, così come Dio ci ama e ci salva per amor di Gesù Cristo. In Mefiboset vediamo noi stessi, feriti, lontani, nascosti in Lodebar. E cosa fa il Signore? Manda qualcuno nel mondo. Il Signore ha mandato un suo figliolo a te e a me e ci ha chiamati. Ecco perché il Signore dice: voi non siete del mondo. Anche se viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. La nostra cittadinanza dov'è? In cielo. Non è più Lodebar. In Davide vediamo un'ombra del Re Celeste che ci cerca e ci accoglie e ci onora. La domanda che dobbiamo porci è semplice ma profonda. Sei disposto a mostrare questa grazia a tuo fratello, a tua sorella? Viviamo nelle nostre chiese come strumenti di misericordia o di giudizio? Cerchiamo qualcuno a fare del bene? Chiediti oggi pomeriggio: Signore, ti prego, mettimi davanti qualcuno a cui io posso fare del bene. Che il Signore ci benedica.